Buongiorno a tutte e a tutti, bentrovate, bentrovati. Naturalmente do per scontato il dispiacere di non vedersi dal vivo, di non poter fare questa due giorni ecumenica tradizionale come al solito, ma intanto rispetto all'anno scorso, quando purtroppo dovemmo saltare il turno, già è un bel passaggio importante, e quindi comunque dico tutta la mia gioia nel riprendere il cammino assieme su un tema importante, il tema del sinodo in Italia. Poi vedremo il cammino sinodale, sarà meglio abituarci a dire qual è la posta in gioco di questo sinodo. Io dividerò il mio intervento con un'introduzione che intitolo coeletticamente "C'è un tempo per ogni cosa", e poi tre punti chiave, tre punti che secondo me saranno dirimenti o potrebbero essere dirimenti nel cammino sinodale, e un breve finale dedicato anche come titolo a un'opera famosa di Primo Levi, "Se non ora, quando?". Ecco, e "se non ora, quando?" è un po' il leitmotiv di quello che cercherò di dirvi. Parto da una citazione di Paolo nella prima lettera ai Corinti, prima Corinti 1:26-29, che incornicia un po' la riflessione: "Non ci sono tra voi molti sapienti secondo la carne, non molti potenti, non molti nobili, ma Dio ha scelto ciò che nel mondo è stolto per confondere i sapienti, Dio ha scelto ciò che nel mondo è debole per confondere i forti, Dio ha scelto ciò che nel mondo è ignobile e disprezzato, e ciò che è nulla per ridurre a nulla le cose che sono, perché nessun uomo possa gloriarsi davanti a Dio". Ecco, credo che la citazione sia esplicita. E c'è un tempo per ogni cosa, sostiene Coelet al capitolo 3. Questo certo è il tempo per interrogarsi a fondo sul significato profondo di una pandemia che sta mettendo in ginocchio il pianeta, tutt'oggi purtroppo tutt'altro che conclusa, ma per la Chiesa che vive in Italia, al pari delle altre chiese della cattolicità sparse nel mondo intero, è anche il tempo di mettersi il cammino, anzi di avviarsi con una certa speditezza per un cammino sinodale, come l'hanno definito i vescovi italiani nella loro 74esima Assemblea Generale, svoltasi a Roma dal 24 al 27 maggio, che per ora è il punto di riferimento. Attenzione, la terminologia, la scelta non è una diminuzio rispetto a sinodo, rimandando tale locuzione a uno stile, una metodologia, un atteggiamento ecclesiale, ben più di quello che nel caso peggiore potrebbe risultare anche solo un mero adempimento burocratico, il sinodo con tutte le sue fasi. Il titolo programmatico, "Annunciare il Vangelo in un tempo di rinascita", è destinato probabilmente a diventare anche lo slogan dell'evento complessivo. L'intera operazione, ma parliamo di un work in progress, dovrebbe articolarsi in tre fasi nell'arco di un biennio, cominciando a livello diocesano nell'ottobre 2021, c'è già anche una data, domenica 17 ottobre 2021, passando poi a livello nazionale e infine a quello europeo, previsto per l'ottobre 2023, anche se il traguardo finale è il giubileo del 2025, quindi l'operazione comunque dovrebbe stare all'interno di un quinquennio. L'impegno, a mio parere, lo dico da subito, è da far tremare i polsi, anche solo sul piano organizzativo, però questo impegno è anche un'occasione preziosa. un'occasione preziosa da cogliere al volo e da sfruttare appieno, che avrà bisogno da parte di tutti noi, di grande pazienza, grande capacità di ascolto e grande umiltà. Perché imparare ad agire sinodalmente da parte di laici, presbiteri, vescovi, tutte le componenti, non sarà per nulla facile, soprattutto per la nostra disabitudine al riguardo. La posta in gioco, ecco, la posta in gioco credo sia davvero alta, anche perché, almeno per ragioni anagrafiche, del prossimo cammino sinodale potrà sentirsi partecipe, probabilmente per l'ultima volta in un'esperienza ecclesiale importante, una generazione che è ancora in grado di fare riferimento al Concilio Vaticano II con qualche cognizione di causa, avendone udito i racconti dai diretti protagonisti e respirato un po' di quell'atmosfera unica iniziata ormai quasi 6 decenni fa. Una generazione che forse può ancora scaldarsi il cuore su temi come le riforme ecclesiali, che, va detto, alla stragrande maggioranza dei giovani nostri connazionali probabilmente appaiono sospesi fra l'astruso e l'insensato. Eppure è ovvio il coinvolgimento di questi ultimi nel processo sinodale sarà un fatto vitale. Credo che la domanda sottesa a tale processo sull'identità della Chiesa e su che cosa significhi essere Chiesa oggi vada declinata, andrà declinata nell'unica modalità possibile e sensata, non rassegnandosi a contemplare il proprio ombelico né cimentandosi in analisi autoconsolatorie che non servirebbero a nessuno, come è capitato, questa è una mia analisi, in un recente passato, penso al convegno di Verona del 2006, bensì misurandola sui suoi modi di relazionarsi con il mondo esterno, con quell'alterità che ormai ci abita e ci mette in crisi e non di rado anche ci inquieta, con la vasta porzione di paese che non solo ha smarrito il senso di Dio, come appare evidente, ma non sente per nulla il bisogno di un'appartenenza ecclesiale e neppure alla percezione di cosa voglia dire un'appartenenza simile. E qui penso alle analisi che ritengo sarebbero preziose come orizzonte di riflessione del gesuita Christoph Theobald, che sulla scorta dei lavori dell'antropologa Daniele Hervier-Léger parla dichiaratamente ormai di esculturazione del cristianesimo dalla cultura occidentale, dalla cultura europea. Penso al suo libro Urgenze pastorali, che appunto potrebbe risultare prezioso. Per orientarci e non smarrirci troppo, tra le mani abbiamo, come è noto, dal 2013 una bussola credibile e direi non ancora sperimentata a fondo, il testo dell'esortazione Evangelii Gaudium che Papa Francesco ha scritto non solo come programma del suo pontificato ma come mappa di una Chiesa capace di uscita e alcune parole chiave che già sono emerse: Vangelo, fraternità, mondo. Ovviamente parole tutte da riempire, perché ha ragione il vescovo Erio Castellucci, incidentalmente il mio vescovo, eletto nell'occasione alla vicepresidenza dei vescovi italiani, che ne ha parlato lo scorso 31 maggio in un'intervista che vi invito ad andare a ripescare a Settimana News, quindi online, in cui diceva tra l'altro: non sono concetti, sono volti, esperienze, urgenze che riguardano tutte le necessità di ripensare l'annuncio di Cristo in un contesto nel quale si sono riscoperte alcune grandi domande esistenziali. Il riferimento naturalmente è a quanto sta accadendo e accaduto durante la pandemia. Ecco, volti, quelli di cui parla il Vescovo Erio, oggi ammaccati, confusi, oltre che, come sappiamo, ancora mascherati. E allora vorrei tracciare una breve roadmap fatta di tre punti, molto, molto miei, ecco, che non pretendo siano condivisi da tutti, ma che credo possano servire come base per una discussione. L'intento fondamentale è riprendere a discutere e riprendere a pensare, come forse abbiamo smesso di fare da troppo tempo, anche in chiave ecclesiale. E allora, nei limiti di questo intervento, che ha l'obiettivo di gettare qualche sassolino per agitare acque che ci si augura possano divenire lustrali, sottolineo tre punti che in questo momento personalmente percepisco da un'angolatura del tutto limitata, periferica e così via, come cruciali per la felice riuscita dell'impresa. Tre passaggi che contribuirebbero a misurare, fra l'altro, quanto la scelta episcopale sia stata dettata da una convinzione profonda oppure da una rassegnazione ormai obbligata di fronte, diciamolo, all'insistenza del Papa al riguardo, il primo richiamo del quale alla necessità di un sinodo nazionale è ormai di 6 anni fa, novembre 2015, a Firenze, al quinto convegno della Chiesa italiana, nel suo discorso che andrebbe veramente ripreso in mano, tenuto a Santa Maria del Fiore. Per prima cosa, a dispetto della pubblicistica che si nutre di argomenti divisivi e caldi più o meno sentiti, io credo bisognerà avere consapevolezza che il cammino sinodale, se vorrà riuscire, dovrà concentrarsi su questioni di metodo più che di contenuti. E naturalmente i contenuti non mancheranno, come non dovranno mancare le decisioni e gli sguardi di prospettiva, pena ulteriori frustrazioni per ciò che resta del mondo cattolico. E dovrà esserci tanta parresia, tanta franchezza. Perché questo? Perché sinora, come già accennavo, salvo benemerite eccezioni, nei sinodi precedenti la parola d'ordine della sinodalità, del camminare insieme, è stata certo proclamata, ma poi è rimasta spesso sulla carta, ed è necessario evidentemente che si passi dalla carta alla vita e che lo si faccia sulla scia dell'unico maestro possibile veritiero, Gesù di Nazaret. Ciò che Gesù fa e dice nei suoi incontri raccontati nei Vangeli costituisce un tutt'uno con il suo essere. In lui ci sono un'assoluta unità e trasparenza di pensiero, parola e azione che sono manifestazione del Padre. Una bellezza che a saperla guardare affascina e credo proprio possa ancora affascinare il mondo. Dallo stile di Gesù emerge la provocazione di un messaggio che apprende, mentre le patologie e le infedeltà al Vangelo che pervadono ogni epoca della storia ecclesiale, compresa la nostra, posta in questo cambio d'epoca, in questa fine del regime di cristianità, sono leggibili come rottura della corrispondenza tra forma e contenuto. Quando prevale la forma si produce un cristianesimo ridotto a estetismo liturgico, istituzione gerarchica, struttura dove però è assente la sostanza di quell'amore che porta Gesù fino alla croce. Se invece prevale il contenuto, si ha un cristianesimo ridotto a impianto dottrinale e dogmatico, verità fatta di formule alle quali credere, ma purtroppo priva di un legame vitale con l'esistenza delle persone. Gesù, dal canto suo, ha indicato piuttosto un metodo da adottare, la strada di un Vangelo capace di apprendimento, creando uno spazio di libertà attorno a sé, comunicando con la sua sola presenza una prossimità benefica a tutti quelli che incontrava. E allora una chiesa che si voglia fedele allo stile di Gesù non si presenta come istituzione detentrice di un sistema di dogmi da insegnare al mondo, né ovviamente come societas perfecta, come era nella vecchia lettura, bensì quale spazio in cui le persone possono trovare la libertà di far emergere la presenza di Dio che già abita la loro esistenza, anche se non se ne accorgono. Ogni persona, infatti, quali che siano la sua appartenenza religiosa, il suo pensiero, la sua cultura, è portatrice di un'immagine di Dio che aspetta di schiudersi, cioè di fare proprio lo stile di Gesù. Quindi i cristiani dovrebbero essere in ricerca della manifestazione divina propria di ogni religione e di ogni pensiero, invece di assumere atteggiamenti di svalutazione e di condanna. In seconda battuta, la seconda sottolineatura, affinché il processo sinodale non si ponga su un binario morto, sarà necessario che esso dia fiducia e prenda sul serio il popolo santo di Dio, certo con tutte le sue manchevolezze, le nostre manchevolezze, i nostri limiti, le nostre fragilità sempre più emergenti, ascoltandolo attentamente in tutte le modalità possibili, ma soprattutto affidandogli per quanto possibile la scelta del menu di argomenti da trattare, cosa che potrà causare delusioni e inciampi, ma che potrebbe anche invece produrre esiti sorprendenti. Parafrasando Papa Francesco nella Gaudete et Exultate, mi verrebbe da dire: prendiamo per una volta sul serio i cristiani della porta accanto, quelli semmai affaticati da una quotidianità che costantemente ci rincorre, forse con pochi titoli, ma tanta vita da raccontare e da condividere. Ecco, mi torna in mente la considerazione di un vescovo francese di 20 anni fa, Albert Rouet, autore di un bestseller intitolato La chance di un cristianesimo fragile, fatta a un giornalista che chiedeva che cosa la Chiesa dovrebbe fare per poter essere meglio accolta nell'attuale congiuntura culturale, con cui indicava con franchezza, appunto parresia evangelica, il suo sogno. Diceva così il vescovo Albert: rispondo alla domanda con un'utopia. Vorrei una Chiesa che osa mostrare la sua fragilità. A volte la Chiesa dà l'impressione di non aver bisogno di nulla e che gli uomini non abbiano nulla da dirle e da darle. Desidererei una Chiesa che si metta a livello dell'uomo, senza nascondere che è fragile, che non sa tutto e che anch'essa si pone degli interrogativi. Fine della citazione. Insomma, come avrebbe probabilmente risposto il vescovo Don Tonino Bello, una chiesa del grembiule. Del resto, i modelli e i codici comportamentali ai quali ci si poteva conformare con tranquillità e che potevano essere scelti come punti di riferimento, fino a pochi anni fa, per la costruzione di un'identità ecclesiale da conseguirsi una volta per tutte, non esistono più. Caducità, friabilità, provvisorietà sono i nomi della fragilità anche dei soggetti collettivi con i quali occorrerà fare i conti, con i quali occorre fare i conti, la coppia, la famiglia, le organizzazioni sociali, i partiti politici, ma le istituzioni in genere, comprese le chiese e le comunità religiose. Interruzione, incoerenza, sorpresa sono le normali condizioni della nostra vita, tanto più in tempo di pandemia. Condizioni con cui l'imminente processo sinodale sarà chiamato a scontrarsi bagnandosi di realtà. Abitare la fragilità, come ci siamo abituati a ripetere durante la pandemia, questa è una locuzione che invece da parte mia mi sono abituato a pensare durante il nostro terremoto in Emilia nel 2012. Abitare la fragilità significa soprattutto accettare la sfida insita in questo tempo di permanente transizione eletta orizzonte vitale. Capire e amare questa condizione con le potenzialità e le risorse nuove che porta con sé, accettando che sia finita un'epoca, ecco il Papa continuamente lo dice, non è un'epoca di cambiamenti, ma un cambio d'epoca, cambiano i paradigmi complessivi con cui leggere la realtà e che la nostra condizione sia pressoché irriconoscibile rispetto alle forme ereditate dal passato, persino il passato recente, senza alcuna certezza da vantare. La crisi pandemica, del resto, non ha fatto altro che accelerare dinamiche già evidenti, e qui la lista sarebbe davvero estesa, dalla penuria di presbiteri, un recente dibattito organizzato dalla rivista Jesus che parla di questa prospettiva, una chiesa senza preti, il ruolo dei preti, ma dove sono questi preti? Purtroppo sono sempre meno, almeno in un paese come l'Italia. La crisi degli istituti religiosi, degli istituti missionari, dalla situazione mortificante di tante parrocchie, alla frustrazione di chi si occupa della trasmissione generazionale della fede, grande tema, la prima generazione incredula, ci siamo detti tante volte, purtroppo il fossato si sta allargando e invece di restringersi. Ecco, dinamiche che vanno ben al di là di una pura e impietosa lettura di cifre, su quanto pochi siano i seminaristi oggi in Italia o su quanti fedeli non siano più tornati alla pratica dell'Eucaristia domenicale dopo il cosiddetto lockdown del 2020. Ecco, tutto questo però potrebbe persino peraltro rivelarsi un kairos, un tempo di straordinarie e sorprendenti opportunità se ci crederemo e se ci investiremo energia e passione. Se prevarrà la realtà, ecco questo lo dice Papa Francesco, la realtà è superiore all'idea. Vi ricordate, questo è uno dei principi che guidano il pensiero di Papa Francesco e che vengono enunciati nell'Evangelii Gaudium al numero 231, quando ne parla per la prima volta. Ne parla nell'Evangelii Gaudium mentre affronta gli obiettivi a lui particolarmente cari del bene comune e della pace sociale, inserendolo fra i criteri per un discernimento di scelte capaci di favorire un'ordinata vita sociale ed ecclesiale. E Papa Francesco scrive: la realtà semplicemente è, l'idea si elabora. Tra le due si deve instaurare un dialogo costante evitando che l'idea finisca per separarsi dalla realtà. Fine della citazione. L'invito dunque è a vigilare attentamente su quelle forme di idealismo che, pur talvolta generose e mosse da buone intenzioni, ma non per questo innocue, rischiano di mortificare il reale, quel reale che deve penetrare nel tessuto del processo sinodale. Terza sottolineatura, più breve, in terzo luogo, coerentemente con quanto ho cercato di dire sinora, c'è da augurarsi che il cammino sinodale scelga di aprirsi, ovviamente, il più possibile. Solo rapportandomi all'altro io posso capire qualcosa di ciò che sono temi che a Garbauli abbiamo affrontato tantissime volte ormai. Coinvolgiamo perciò donne e uomini dotati di professionalità, anche di alto livello, interni ma anche esterni a percorsi ecclesiali, interrogandoli a fondo e non solo pro forma sulla loro percezione della Chiesa, sui problemi e sui futuri immaginabili. Certo, le istanze delle fedi sono oggi sempre più provocate da un mondo regolato su stili civili, sociali e culturali, in cui tanto il bricolage di codici religiosi quanto l'indifferenza, lo accennavo anche prima, verso il divino e una certa banalizzazione del sacro si stanno via via accentuando. Eppure siamo chiamati e saremo chiamati ancora di più domani a osare il dialogo, sforzandoci di edificare ponti e non muri, l'intuizione di Giovanni Paolo II, nella Babele che abitiamo. Tornando alla già ricordata esortazione Evangelii Gaudium e i quattro principi che dovrebbero orientare specificamente lo sviluppo della convivenza sociale e la costruzione di un popolo in cui le differenze si armonizzino all'interno di un progetto comune, il primo di essi è: il tempo è superiore allo spazio. Ecco come lo descrive Papa Francesco, una citazione un po' lunga, ma ne vale la pena, veramente varrebbe la pena di soffermarsi anche solo su questa. Questo principio permette di lavorare a lunga scadenza, senza l'ossessione dei risultati immediati, aiuta a sopportare con pazienza situazioni difficili e avverse, o i cambiamenti dei piani che il dinamismo della realtà impone. È un invito ad assumere la tensione tra pienezza e limite, assegnando priorità al tempo, uno dei peccati che a volte si riscontrano nell'attività sociopolitica consiste nel privilegiare gli spazi di potere al posto dei tempi dei processi. Dare invece priorità allo spazio porta a diventare matti per risolvere tutto nel momento presente, per tentare di prendere possesso di tutti gli spazi di potere e di autoaffermazione. Significa cristallizzare i processi e pretendere di fermarli. Dare priorità al tempo significa occuparsi di iniziare processi più che di possedere spazi. Il tempo ordina gli spazi, li illumina e li trasforma in anelli di una catena in costante crescita senza retromarce. Si tratta di privilegiare le azioni che generano nuovi dinamismi nella società e coinvolgono altre persone e gruppi che le porteranno avanti, finché fruttifichino in importanti avvenimenti storici. Senza ansietà, però con convinzioni chiare e tenaci. Numero 223 di Evangeli Gaudium. Ecco allora, mi avvio alla conclusione, perché i tempi anche di questi mezzi vanno rispettati. Io credo che ci sia da meditare in vista dell'ormai imminente avvio del cammino sinodale. C'è tanto da meditare individualmente e comunitariamente come chiese locali, anche perché, come si legge nella Mishnah, nel trattato Pirkei Avot, i detti dei padri, in un detto attribuito a Rabbi Tarfon, un detto famoso che amava moltissimo Paolo De Benedetti, così è un modo per fare memoria di un amico comune che a Garbauli è venuto tante volte, ci ha regalato tanta sapienza e tanta intelligenza. La giornata è corta e il lavoro è tanto. Gli operai sono pigri, il compenso è abbondante e il padrone di casa incalza. Ma non è tuo il compito di completare l'opera, né sei libero di esentartene. Pirkei Avot 2:18-19. E allora, riprendendo davvero per chiudere la suggestione coelettica iniziale, se c'è un tempo per ogni cosa, questo è il tempo per non esentarsi dal tentare l'opera e dal sentirsene partecipi, dal sentirsi partecipi di questo work in progress che è il cammino sinodale. Se non ora, quando? Un caro saluto. A dopo.